Bene, con la vostra pazienza siamo arrivati alla quinta puntata. Col vostro amore, prima di tutto, con il vostro desiderio di conoscere e di approfondire, col vostro impegno a crescere in questa dimensione famiglia che tocca la realtà di casa e tocca anche la Chiesa. Al medesimo modo. Giovanni Paolo II diceva che la famiglia è piccola chiesa, altrimenti famiglia non è. La chiesa o famiglie è famiglia, altrimenti chiesa non è. E allora famiglia e chiesa, anche nel progetto, nella prospettiva del Papa, camminano insieme. Noi abbiamo fatto quattro tappe. La prima aveva come titolo Nella famiglia, che tipo di famiglia c'è? E non c'è soltanto l'insegnamento sulla famiglia, ma ci sono tante storie di famiglie, poche perfette, la maggior parte imperfette. È che l'amore di Dio ha preso a cuore e ha guidato nelle circostanze più varie. Il secondo incontro, quali sono le principali sfide che la famiglia affronta nel mondo contemporaneo? C'era solo la difficoltà della scelta. Il Papa ne ha scelto alcune e le abbiamo guardate un po' da vicino. La terza, come si è comportato Gesù incontrando le famiglie. Non si è messo in cattedra, ma si è messo vicino al vissuto delle famiglie che ha incontrato e a ciascuna ha detto buona o meno buona, riuscita o fallimentare, non temere, io sono con te. Il quarto capitolo, che è forse quello che contiene i valori fondanti più forti, il Papa Francesco, con la sapienza, ma anche il coraggio che lui ha, risponde a questa domanda. Amare, che è il tessuto della famiglia. Amare, che cosa significa? E si rivolge alla parola di Dio, ricordate, dove ripresenta l'inno all'amore di San Paolo ai Corinti e commenta parola per parola questa parola amore, coniugandola con la vita della famiglia. Ci troviamo alla quinta tappa, quella di questa sera, che è più che una sfida. Intanto in tutti i documenti, in tutti gli atteggiamenti, in tutti gli interventi, in tutti i gesti del Papa, c'è mai la persona che dice sedetevi lì che vi catechizzo? Ma dice, vengo con voi e cammino con voi. E questo è un atteggiamento che è stato tanto, tanto apprezzato. Il vedere il suo volto che interpretava l'amore fatto misericordia e la sua presenza come uno di noi lungo tutti i sentieri della vita. Pensiamo ai poveri, agli emarginati, a quelli che approdano dopo aver attraversato il Mediterraneo, se ci riescono, alla famiglia, ma davanti a tutti e con tutti si è mostrato compagno di viaggio. Ed è qualcosa che ce lo rende grande, perché parla a nome di Dio, ma amico, perché senza esagerare, noi possiamo dire, con la sua grandezza, nelle nostre vicende è uno di noi. In questo capitolo, che appena leggete il titolo che avete lì, è una sfida. L'amore e l'educazione dei figli, un cammino di crescita. E il Papa dice delle cose molto molto belle, tante le sentite voi e le avete nel cuore, perché chi mette su famiglia non ha altra intenzione che costruire con l'amore, facendo pure i conti, come tutti, come il Papa, come me, come tutti, che anche davanti ai grandi ideali noi facciamo i conti con la nostra fragilità. Non siamo garantiti in grazia, voi forse, ma io non mi sento angelo, ho voglia di bene e anche fatico talvolta a fare il bene. E il Papa ci accompagna in questo viaggio educativo che anche a solo pronunciarlo ci rendiamo conto che è una sfida. Le prime righe già ti dicono, ci sono quattro parole in grassetto. Quando il Papa dice cosa vuol dire essere educatori, dice ai genitori, ma non solo, che occorre prendere questa prospettiva educativa in maniera cosciente, in maniera entusiasta, in maniera ragionevole. In maniera appropriata, non è poco, cosciente, entusiasta, ragionevole, appropriata. Qui tratta particolarmente dell'educazione dei figli, però di per sé l'educazione dei ragazzi e dei giovani non è l'unico modo di educare, anche noi ci educhiamo. Noi che ci riteniamo adulti, anche nel nostro rapporto vicendevole, anche se non strettamente familiare, vorremmo essere disposti ad aiutarci. L'educazione che riguarda i ragazzi, i giovani, per noi è coeducazione. Quando Paolo scrive alla prima comunità cristiana, da loro questo grande titolo, che è un'ultra sfida, non so quanto noi lo viviamo, datevi alla edificazione vicendevole, come dire che i credenti, i discepoli che si trovano insieme e si incontrano, sono chiamati a coeducarsi, a co-migliorarsi, a co-correggersi. Quindi il capitolo riguarda principalmente i figli, però la parola educare riguarda ciascuno, tutti i nostri rapporti, la nostra vita di comunità ecclesiale, il nostro trovarci insieme da credenti, e per tutti vale questo, un profilo cosciente, entusiasta, ragionevole, appropriata. Quando San Giovanni Crisostomo scrive una lettera alla comunità cristiana, dice che è impossibile pensare un cristiano che non si prenda a cuore la salvezza degli altri, perché anche lui, se segue Gesù, è un piccolo salvatore. E non dire che non sei capace, perché è come dire che il sole non può far luce e i raggi del sole non possono riscaldare. è più facile che il sole non illumini e non riscaldi che un cristiano che non irradi attorno a sé la fede, l'amore, il Vangelo. Però noi, stando alla lettera del Papa, ci fermiamo soprattutto a quella educazione che avviene in famiglia. Tutti voi l'avete sperimentato, che il desiderio di educare, di influire al massimo livello è proprio scritto in tutti. Poi si fanno due conti. Il primo sulla realtà che abbiamo di fronte, l'altro su quello che siamo noi. Però tutti abbiamo il desiderio di influire positivamente nel quadro della nostra casa. Il Papa dice tre cose all'inizio, sono nella prima pagina. Io vedo che mi lascio trasportare e il tempo corre veloce, cercherò di riassumere, ma è importante. Dice, per educare ci vogliono un padre e una madre uniti insieme, e lo spiega. La madre con le sue caratteristiche, il padre con le sue caratteristiche. Cominciamo dal primo. Leggo la prima frase sotto amore di padre e di madre e così potete anche seguirlo. I bambini appena nati incominciano a ricevere in dono, insieme con nutrimento e le cure, la conferma delle qualità spirituali dell'amore. Dice una cosa grande, il bambino ha delle antenne per cui non soltanto dice succhio il cibo, non soltanto mi sento coperto per non patire il freddo, ma capisco in questi gesti la qualità spirituale dell'amore. Gli atti dell'amore passano, sono cinque qualità belle, attraverso il dono del nome personale, e forse questo è ancora più facile, la condivisione del linguaggio. Quando parliamo con un bambino tutti ci facciamo piccoli. Le intenzioni degli sguardi. Lo sguardo dice di più che la parola. Le illuminazioni dei sorrisi. Imparano così che la bellezza del legame fra gli esseri umani punta alla nostra anima. È meraviglioso che il Papa dica questo di un bambino piccolo. Percepisce con le sue antenne che attraverso cibo, vestito, per dire due cose, il linguaggio che arriva a lui è un linguaggio destinato alla sua anima, destinato alla sua persona, alla sua identità unica ed irripetibile. Aggiunge, l'amore di una madre e di un padre sono entrambi necessari per la sua maturazione integra e armonioso. Mosa. Contribuiscono, ciascuno in maniera diversa, alla crescita di un bambino. Non si tratta solo dell'amore del padre e della madre presi separatamente, ma anche dell'amore tra di loro, percepito come fonte della propria esistenza, come nido che accoglie, come fondamento della famiglia. Il figlio non si può ridurre a possesso capriccioso. Il Concilio dice, della frase successiva, che i genitori sono cooperatori del Creatore e ne sono interpreti. Bello questo. Stupendo pensare a un papà o una mamma che si passano il bambino da un abbraccio all'altro come cooperatori, ed io ho voluto arrivare all'umanità attraverso l'amore di un papà e di una mamma, ma anche interpreti, interpreti della sapienza e dell'amore di un Dio. Insieme, che cosa insegnano prima che il bambino se ne accorga? Il valore della reciprocità, dell'incontro fra differenti, dove ciascuno apporta la propria identità, ma sa anche ricevere dall'alto, dall'altro. Papà e mamma insieme sono icone di cui il bambino si rende conto prima che ragioni, di un dare e di un ricevere, che forma la base della sua sicurezza e della sua crescita. Passiamo a quello successivo, dove il Papa tenta, ma penso che ci riesca, a descrivere la qualità della presenza materna e della presenza paterna. Dice di una madre, è al fondo della seconda riga, le madri sono l'antidoto più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. Testimoniano la bellezza della vita, anche nei momenti peggiori, le madri sanno vivere la tenerezza, la dedizione, mostrare la forza morale. Sono le prime ad insegnare la pratica religiosa. La madre che protegge il bambino con la sua tenerezza e la sua compassione lo aiuta a far emergere la fiducia e a sviluppare la sua autostima. Quando pensiamo a una madre possiamo dire tantissime cose, no? E qui il Papa non pretende di esaurire la descrizione di una madre, però nei confronti dell'educazione dice intanto la sola sua presenza aiuta a vincere il comportamento egoistico. La sua presenza di tenerezza, di compassione e anche di forza morale dà sicurezza e ha peraltro effetto la crescita nell'autostima, proprio perché questa dedizione è orientata alla fragilità, questa fragilità non si sente piccola, se non di misura, ma sente che è un valore, che è importante esserci, che è importante e bello esserci con gli altri. Questo è quello che dice come fattore educativo della presenza della madre fin da piccoli. E non è una cosa piccola, anche se ridotto così in poche righe. Che io sappia, ecco, andiamo alla fine di pagina 1, la presenza paterna, che io sappia è l'unico documento, con tanti che ne hanno fatti i papi, che delinea la figura e il significato della presenza paterna e lo fa con tratti significativi e belli, sicuramente non esaurienti, ma sottolinea il valore nella prospettiva educativa della presenza paterna. Noi siamo, dice il Papa, oggi quasi sempre, i casi sono rari, liberi dall'autoritarismo del passato. Anzi, casomai, dice il Papa, oggi, se ci si può lamentare della latitanza del padre piuttosto che dell'autoritarismo eccessivo. Però dice la sua autorevolezza è necessaria. Oggi l'autorità è vista con sospetto, gli adulti sono messi duramente in discussione. Non è sano, però questo è importante, oggi c'è una certa tendenza a mettersi sul piano di amicizia coi figli, che dà una certa confidenza, ma il bambino ha bisogno di autorevolezza, di sicurezza, di guida, e dice non è sano che si scambino i ruoli tra genitori e figli. Ciò danneggia l'inadeguato processo di maturazione che i bambini hanno bisogno di compiere e nega loro un amore capace di orientarli e che li aiuti a maturare. Non so cosa pensate voi, ma mi pare che focalizzi abbastanza bene quello che è uno dei pericoli, poi ogni casa dà il meglio di sé, indubbiamente. Ma il bisogno di guida che il bambino ha, non bisogna sottovalutarlo, che il clima di amicizia, di relazione, di confidenza, importante, perché è dialogo, è co-maturazione, non deve nascondere, dice Papa Francesco, l'autorevolezza che è garanzia di una sana crescita di chi è bambino. Dice è necessario che il papà stia vicino ai loro figli. A pagina 2 all'inizio, le prime 4 righe, specifica con delle parole belle. Siano loro vicini quando sono spensierati e quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taciturni, quando osano e quando hanno paura, quando fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la strada. Padre presente sempre. E poi fa un'osservazione che ha del coraggioso. Dice, dire presente non è lo stesso che dire controllore, perché i padri troppo controllori annullano i figli. Alcuni padri si sentono inutili o non necessari, ma la verità è che i figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando tornano dai loro fallimenti. Faranno di tutto di non ammetterlo, per non ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne hanno bisogno. Ecco, questi 3 primi stalloncini mi sono sembrati, parlo per me, poi voi direte, mi sono sembrati saggi. La figura dei due uniti, l'icona dei due uniti, il significato della presenza materna, quello che è proprio della presenza paterna, anche se non sono le linee di demarcazione fra i due ruoli, non sono così netti, anzi, si intrecciano insieme. Il papà sa essere colmo di tenerezza e la mamma, quando è ora, sa essere decisa. Ma per dire che la presenza specifica chiamata all'unità è una presenza importante nel campo dell'educazione. Vediamo il capitoletto, pagina 2, dove sono i figli. La famiglia non può rinunciare ad essere il luogo di sostegno, d'accompagnamento, di guida, anche se oggi è chiamata a reinventare metodi e strade. Lo si sperimenta in casa, lo sperimenta a scuola. Papa Benedetto XVI aveva fatto, se ricordo bene, l'anno prima di dare le dimissioni, un grande intervento e l'aveva intitolato La sfida educativa nel mondo di oggi. Perché è vero che c'è bisogno di reinventare. Il Papa intende dare qualche linea guida. La famiglia non deve evitare di domandarsi chi sono quelli che si occupano di dare divertimento, intrattenimento, e quelli che entrano nelle loro abitazioni attraverso gli schermi, grandi o piccoli. E aggiunge, tuttavia, l'ossessione non è educativa. Non si può avere un controllo su tutte le situazioni. Se un genitore è ossessionato di sapere dove si trova il figlio, occupa il suo spazio e non lo aiuterà a creare le premesse per affrontare le sfide della crescita. Pertanto il grande interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in quel momento lì, ma dove si trova in un senso esistenziale, dove si trovino le sue convinzioni, i suoi obiettivi, i suoi desideri. Più che occupare spazi, dice il Papa, occorre avviare processi di maturazione che tenga conto della sua libertà, della preparazione, della crescita integrale per coltivare un'autentica economia che sappia lui distinguere, giunto a maturità, più presto ci arriva, meglio è, che cosa è il bene e che cosa è il male. Tutti siamo consapevoli, chiunque ha a che fare con momenti educativi, bambini piccoli, bambini delle elementari, ragazzi adolescenti, mondo di oratorio, mondo della scuola, che su queste cose si è tutti d'accordo, o si vorrebbe cercare. Ed è un'impresa indovinare parole giuste, momenti giusti, atteggiamenti giusti, che diano da un lato ideali da perseguire e dall'altra parte rendano sicuri di errori da evitare. Ma questo è facile dirlo, anche facile scriverlo. Poi tutti i giorni accettiamo la sfida di dare il meglio di sé, che non è il meglio in assoluto, ma è il meglio possibile in quel momento lì. Possibile per chi educa, possibile per chi riceve. Il Papa lo dice di Gesù. Gesù ha mai preteso la perfezione, l'ha indicata come strada anche ai dodici, anche ai discepoli. Poi lui si è collocato all'interno di ogni espressione umana, singola e collettiva, e ha fatto strada con loro. Basti pensare agli incontri con Gesù. Una cosa è quella degli apostoli chiamati venite dietro me, una cosa invece è la chiamata di Zaccheo, della Samaritana, dell'adultera, dove situazioni diverse hanno trovato sempre tutto presente, dando il meglio di quel momento lì, lasciando liberi, pensiamo al giovane ricco, se vuoi vieni e seguimi, e lui non gli è andato dietro, e Gesù non è andato dietro a lui per dire cosa stai facendo. La presenza, noi possiamo ricostruire, esagerando un po', tutto il Vangelo cercando di vedere quali sono stati gli incontri di Gesù. In tutti gli incontri Gesù c'è tutto, prende a cuore la situazione da come è, offre la direttiva e gli aiuti, mantiene il senso della libertà. Se vuoi, vieni e seguimi. Per cui il dove dei figli, quali sono i desideri, gli ideali, qual è la sua situazione di maturazione, che cosa devo dire, che cosa devo fare. Io penso che un genitore come un prete, con chi è in oratorio come chi è in casa, se lo potesse, se lo vuole, chi è in scuola, prima di aprire bocca possa dire: vieni Spirito Santo. La parola giusta, l'atteggiamento giusto, senza essere invasi da pretese, nell'ambito della libertà, in un percorso di crescita, in un itinerario dove oggi c'è un poco, sapendo che non ci sarà, almeno subito, il tutto. Non so se ho spiegato bene questo, ma mi pareva che fosse di estrema saggezza, per cui il Papa fin dall'inizio usa quelle quattro parole: il profilo educativo, cosciente, entusiasta, ragionevole e appropriato. E ciascuno dice: ma certo, farò del mio meglio. Poi davanti a un moccioso o una mocciosetta comincia a misurare parole, passi, atteggiamenti, pretese, se possibile spegni la rabbia se per caso ha sbagliato, se possibile spegni le illusioni perché non servono a niente, e fai come Gesù, compagno di viaggio. Non so se... Veniamo al capitoletto. Voi resistete ancora, sì? Sicuro? Sicuro che resistete ancora? Il tempo vola. Noi non possiamo leggere tutto questo perché altrimenti ci fermiamo, ma fa lo stesso. Ecco, la formazione etica dei figli. Andate del capitoletto, andate al secondo capoverso e cominciamo di lì, che ne è un po' la sintesi, tanto per fare qualcosina in più. Io comincio a leggere, voi guardate se avete trovato. Oggi è spesso inefficace, avete trovato? Oggi è spesso inefficace chiedere qualcosa che esiga sforzo e rinunce. Educare significa educare allo sforzo, alla rinuncia, non c'è un'altra strada. Però è inefficace chiedere qualcosa che esiga sforzo e rinunce senza mostrare chiaramente il bene che con ciò si potrebbe raggiungere, come gusto per il bene, che pesi più di altre attrattive. Le parole sono belle e sono, dice, ma certamente che devi correggere, certamente che devi chiedere uno sforzo. Fai in maniera però, fai il possibile, perché andiamo tutti a tentoni quando si parla di educazione, che di far capire che quello che lascia con sforzo e con rinuncia vale tanto, ma tanto di meno che quello che trova e che conquista. Quando spiegavo le beatitudini ai bambini, dicevo questo: ditemi un po', se voi tornando a casa la mamma vi mettesse di fronte un pezzo di pane secco su un piatto e una torta sull'altro piatto, che cosa scegliereste? Oh, beh, mi dicono, la torta. Davanti alla torta non fa fatica lasciare il pane secco. Educare significa, con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto di Gesù, di Maria che ha educato Gesù. Gesù ha imparato da Maria a scegliere. Lui non è venuto tutto saputo sulla terra, ha fatto il percorso di crescita come tutti noi. Chiedere, dici parole giuste, per dire che lo sforzo ci vuole, la rinuncia anche, il sacrificio anche, che però lasciano il pane secco per la torta, questo dice il Papa, e credo che di questo capitoletto è la cosa più importante. Dice ancora subito un'altra cosa: è necessario maturare delle abitudini. E spiega, il rafforzo della volontà e la ripetizione di determinate azioni costruiscono la condotta morale, e senza la ripetizione, è bello questo, cosciente, libera, apprezzata di certi comportamenti, non si porta a termine l'educazione a tale condotta, perché l'educazione ha bisogno di continuità. Sono contento che ci siano le nostre suore qua, perché vi cito un detto indiano che nel campo educativo mi è sembrato importante. Dice, è la saggezza indiana: semina un pensiero giusto e prima o poi troverai un'azione, perché dal pensiero nasce l'agire. Semina un'azione, non una volta sola, e troverai un'abitudine. Semina un'abitudine e raccoglierai un carattere. Semina un carattere e raccoglierai il tuo destino. È stupendo questo. Pensiero, azione, azione, abitudine, abitudine, carattere, carattere, destino. Quando ero, pensate, nella notte dei tempi, ragazzino o poco più, i nostri educatori insistevano sul carattere, dire: l'istinto non ti conduce lontano, è soltanto il carattere, cioè l'aver scelto una strada e l'aver voluta, che ti conduce lontano. Per cui dedicavano tanto tempo alla formazione del carattere, capace di resistere se possibile. Poi i miei educatori si rivolteranno nella tomba, ma capace di resistere a tutte le attrazioni. Però educare è questo, almeno il tendere a educare, perché lo stiamo ripetendo, neanche Gesù ha preteso dagli apostoli, anche se li ha corretti severamente. Pensate quando Pietro gli dice, Gesù annuncia la sua passione, gli dice: maestro, questo non ti capiterà mai. Dice: vai indietro, Satana, perché tu mi insegni a agire secondo gli uomini, non secondo Dio. Gesù ha anche rimproverato duramente, però li ha plasmati quei dodici. La Pentecoste poi ha compiuto il lavoro, ma e poi li ha mandati nel mondo intero. se avete ancora pazienza vediamo ancora qualcosa, vediamo il versetto successivo, il capitoletto, la libertà è qualcosa di grandioso. Questo lo leggiamo perché sono 5 righe e mi sembra che non riuscirei a dirle come sono scritte lì. Educare vuol dire aiutare, facilitare l'uso delle scelte e della libertà. Ricordiamo, se la ricordate, ma era molto bella, la prima lettura di domenica, della messa di domenica, davanti all'uomo il bene, il male, la vita, la morte. Quello che sceglierà lui, questo gli sarà dato. La libertà è la caratteristica principale della nostra umanità. Il mio cane non è libero, è guidato dall'istinto. Qualche volta sa scegliere, ma normalmente no. Dice, la libertà è qualcosa di grandioso, ma possiamo perderla. L'educazione morale è un coltivare la libertà mediante, pensate quante parole mette, proposte, motivazioni, stimoli, premi, esempi, modelli, riflessioni, esortazioni, revisioni e dialoghi. Ha fatto l'elenco di tutte le possibilità di educare, che aiutino le persone a sviluppare quei principi interiori stabili che possono muovere a compiere spontaneamente il bene. La virtù, qualsiasi virtù, che cos'è? È una convinzione che si è trasformata in un principio, in un orientamento interno e stabile. Pensiamo a qualsiasi virtù. La pazienza, per dirne una, la prima che mi viene, no? L'amabilità, qualsiasi virtù, è un principio che è diventato così convincente da essere, per quanto possibile, ad umana creatura, continuamente efficace. La libertà è qualcosa di grandioso. Allora comprendiamo, per mettere 2 parole vicine, libertà non è licenza. Licenza è faccio quello che mi piace. Libertà è sono capace di scegliere e mi autocostruisco la vita. Quando Socrate, anni prima di Cristo, parlava della saggezza e della sapienza, dice che ogni uomo è la levatrice, la maieutica di sé, ed è lui che si partorisce, crescendo come persona consapevole e matura. È bella la maieutica letta così. Il valore della sanzione come stimolo. Voi sempre resistete ancora, sì. Siamo a metà, ma non andiamo più lontano. Non riusciamo a finire. Non riusciamo. Ugualmente, è l'ultimo capoverso, lo trovate subito, ugualmente è indispensabile sensibilizzare il bambino e l'adolescente affinché si renda conto che le cattive azioni hanno delle conseguenze. È importante orientare il bambino con fermezza a chiedere perdono e a riparare il danno causato ad altri. La correzione è uno stimolo quando al tempo stesso si apprezzano e si riconoscono gli sforzi. E quando il figlio scopre che i suoi genitori mantengono viva una paziente fiducia. Tutte le parole sembrano studiate, eh? Mantengono viva una paziente fiducia, che non può non essere fiducia, ma che non può non essere paziente. I tempi di attesa sono inevitabili e non si possono calcolare prima. Per questo che quello che avviene partorendo in sala ginecologica avviene per tutta la vita in un processo che è sicuramente più lungo, sicuramente più paziente, spiritualmente non meno doloroso, qualche volta non solo spiritualmente. Per questo il Papa dice paziente fiducia. Poi aggiunge una cosa molto bella, no? Questo non richiede che i genitori siano immacolati, ma che sappiano riconoscere i propri limiti e mostrino il loro personale sforzo di essere migliori. Ma una testimonianza di cui i figli hanno bisogno da parte dei genitori è che non si lascino trasportare dall'ira. Qui vorrei aggiungere una cosa per specificare, ma per chiarire. Lo sdegno è secondo Dio, anche Gesù si è sdegnato davanti ai venditori del Tempio. L'ira è dare sfogo invece a qualcosa di peggio che lo sdegno. Lo sdegno educa, l'ira si fa quello che si può, ma non sempre educa. Per questo occorre così che lo Spirito Santo vigili sulla nostra capacità educativa. Leggiamo ancora qualcosa, pagina 3, paziente realismo. Siete riusciti a seguire un po' oppure siete iper stufi? Non ancora, bravi. Questa è la sapienza di Papa Francesco che si ispira a Gesù. Il percorso ordinario è proporre piccoli passi che possano essere compresi, accettati e apprezzati e comportino una rinuncia proporzionata. Diversamente, per chiedere troppo non si ottiene nulla. Quando si propongono valori, bisogna procedere a poco, progredire in modi diversi a secondo dell'età e delle possibilità concrete, senza pretendere di applicare metodologie rigide e immutabili. Andate alla fine del capoverso, la realtà situata, cioè la realtà, la libertà effettiva della persona reale è limitata e condizionata, non è pura capacità di scegliere il bene, cioè siamo tutti condizionati a usare la nostra libertà, non è che abbiamo la bussola che dice la direzione è senza spazi, senza tempi, senza attese, senza la coincidenza di altre tendenze, noi possiamo scegliere con sicurezza. La libertà situata, cioè la libertà effettiva che ho dentro di me, non è così perfetta che non abbia condizionamenti di età, di abitudini, di circostanze, di influenze, di persone circostanti. Per cui il decidere o aiutare un percorso deve tener conto non solo del sì e no, ma della capacità più o meno matura di dire sì e no, e questo anche a 80 anni, perché la libertà è collocata dentro, e anche non è puro spirito, è anche carne, è anche passato, è anche strada compiuta, è anche tante realtà più o meno raggiunte, e anche storia di fallimenti, tutti perdonati, però noi non siamo mai allo stato puro come un angelo. E quindi educare è la saggezza di indovinare il punto giusto. Sono stato nella notte dei tempi in Polonia, quando nella parrocchia avevamo ospitato degli orfani polacchi, erano venuti chi per un mese in famiglia, chi per 2 mesi, erano passati 50 e più. E dopo un certo tempo, quando già erano tornati, chi da un mese, chi da 2 mesi nelle famiglie, sono stato invitato ad andarli trovare in Polonia e ci sono andato. Sono stati bravi, mi hanno accompagnato a vedere Częstochowa e mi sono commosso al santuario di Częstochowa. Una sera in famiglia mi hanno detto: adesso le facciamo vedere una cosa che vede solo qui, ma solo qui in questa casa. Hanno preso una mezza bottiglia di vodka, non molto pesante, e l'hanno messa sulla finestra. Dico: ma aspettate che la luna la scaldi? No, dice, questa vodka si può bere, meglio, è gustosa, quando comincia, eravamo d'inverno, quando comincia a ghiacciare, comincia a incresparsi con qualche gocciolina di ghiaccio, allora è il momento di berla ed è gustosa e l'abbiamo sperimentata. Educare significa trovare quel punto lì. Quando la vodka comincia a incresparsi, dove c'è sicuramente la vodka, dove c'è sicuramente il freddo, però è la combinazione di tutte le circostanze che consente a... Questa cosa non l'ho preparata, mi è venuta adesso. Leggiamo ancora l'altro e poi... qualcosa dell'altro. Questa troverete delle cose sicuramente importanti, ma quante volte le avrete raccomandate? Ma si ricomincia sempre. La famiglia è la prima scuola dei valori umani, si impara il buon uso della libertà, e l'abbiamo visto, e a discernere in modo critico i messaggi dei vari mezzi di comunicazione. Purtroppo molte volte programmi televisivi o forme di pubblicità incidono negativamente e indeboliscono valori già ricevuti. Nell'epoca attuale, in cui regnano l'ansietà e la fretta tecnologica, compito importantissimo delle famiglie è educare alla capacità di attendere. Quello che vorrei fare anch'io, intendiamoci. Non si tratta di proibire ai ragazzi di giocare coi dispositivi elettronici, ma di trovare il modo di generare in loro la capacità di differenziare le diverse logiche e di non applicare la velocità digitale ad ogni ambito della vita. Lo vorrei anch'io questo, eh. Oggi con la tecnologia non c'è pubblicità che non ti dica con un click vai in capo al mondo. Crescere non è un click, imparare non è un click, superare delle difficoltà non è un click, creare delle amicizie non è un click. Quando i bambini o gli adolescenti non sono educati a sapere aspettare, sempre si fa quello che si può, intendiamoci, diventano prepotenti, sottomettono tutto alla soddisfazione delle necessità immediate e crescono con il vizio del tutto e subito. Credo non c'è uno di voi che non l'abbia rilevato. Questo è un grande inganno che non favorisce la libertà, ma la intossica. Invece quando si educa a imparare, a posporre alcune cose e ad aspettare il tempo adatto, si insegna a vivere padroni di se stesso, autonomi di fronte ai propri impulsi. Quante volte mi sono trovato a dire, forse voi, non so cosa fare, ci sono fatto così. Sono chiamato a farmi diverso. Non mi scusa, io sono fatto così, perché scelgo male. Però devo anche aver fatto scuola di saper scegliere. Poi dice qualcosa sui momenti difficili e duri della vita, e dice una cosa importante che noi cerchiamo di vivere con l'estate ragazzi e i nostri oratori, che è importante la coeducazione, la collaborazione, il mutuo aiuto tra famiglia e parrocchia, tra famiglia e istituzioni. L'ultimo capoverso prima dell'educazione sessuale, che non facciamo più perché è tardi, ma a volte i mezzi tecnologici allontanano invece di avvicinare. Come quando nell'ora del pasto ognuno è concentrato sul telefono mobile o si aspetta dormendo l'altro immerso in qualche dispositivo elettronico. In famiglia anche questo deve essere motivo di dialogo e di accordi che permettono di dare priorità all'incontro dei suoi membri, al dialogo di voci, volti, sentimenti, senza cadere in divieti insensati. Il fondo di pagina 3 e l'alto di pagina 4 ve lo leggerete, ecco, sono molto molto interessanti, toccano specialmente il mondo di oggi, dove la parola sessualità, sesso, maschio e femmina hanno acquisito più significato ambiguo che invece realtà prodotta, uscita dalle mani di Dio. Sesso e personalità sono raramente coniugati insieme. Il Papa dice delle cose interessanti, intelligenti, legati anche all'ispirazione, a quello che è la parola di Dio, su cosa vuol dire imparare a gestire, non so come dire, la propria mascolinità e la propria femminilità, ma ve lo leggete che il tempo è proprio largamente andato. Poiché sono solito a finire con un raccontino, vi leggo una cosa che questa non impegna ma casomai può darsi che sia di aiuto anche nella, anche se paradossale. Il titolo è Di fronte ai bambini, ma provocazione per tutti. Come si fa per una cattiva riuscita dei figli? Fin da piccolo date al bambino tutto quello che vuole, così si farà l'idea che tutto gli è dovuto. Fate voi quello che dovrebbe fare lui, anche mettere a posto quello che lascia in giro. Così si abitua a scaricare sugli altri le proprie responsabilità. Litigate sovente in sua presenza, così imparerà presto a non apprezzare la sua famiglia. Prendete le sue parti a prescindere, verso insegnanti, vicini di casa, ambienti che frequenta. Così si farà convinto che è lui la misura di tutto e tutti sono certamente prevenuti nei suoi confronti. Se impara un insulto, una parolaggia, un linguaggio inopportuno, ridete, ridetene. Crederà che la trasgressione fa divertire e lo disimpegna. Non trasmettetegli i primi elementi della fede, né tantemeno accompagnatelo in chiesa. Sarà lui a 18 anni a decidere se prendere in considerazione Dio e ritenerlo importante oppure no. Non pensate a formargli un carattere che lo disponga ad essere più forte del male che incontra. Così riterrà giusto che il comportamento buono non dipende da lui. Dopo tutto questo, sedetevi e immaginate il risultato, anche se c'è sempre tempo per sapere diventare qualcuno. Così. C'è qualche domanda, qualche osservazione, qualche completamento?
Dopo la cosa che tanto si dice, parlando del paragrafo che parla della formazione etica dei figli, si dice che è inefficace chiedere qualcosa che diga sforzo e rinunce senza mostrare
il di più,
il bene che si potrebbe raggiungere giusto e con. Mi viene da pensare in maniera un po' provocatoria che è difficile far passare questo concetto che condivido profondamente in un mondo dove i furbi sono quelli modelli da seguire e quelli che sembrano avvantaggiati nella vita, non quelli che magari con onestà, forza e rinunce si fanno strada. Che si fa?
Guarda, anche se questo vale per tutti, credenti o non credenti, perché è un concetto educativo, la personalità. Io penso che noi come credenti possiamo avvalerci di qualcosa di più. Faccio qualche esempio. Quando i primi cristiani hanno cominciato ad esserci, prima che esistesse il Vangelo, perché la vita dei piccoli gruppi sparsi nel mondo loro conosciuto era proprio di piccoli gruppi di minoranza senza che la Chiesa fosse costituita. Ecco. Però questa minoranza era talmente convinta che abbiamo avuto i martiri con Nerone 64 d.C., prima del Vangelo di Luca, di Matteo, che sono degli anni 70, per dire che noi come credenti abbiamo, perché abitati da Dio, abbiamo la certezza che il piccolo, il granello di senape, si fa strada anche in mezzo alle avversità, con cui non ci si può confrontare, perché l'immoralità del mondo greco-romano non aveva nulla da invidiare alla nostra, come dicono gli storici Tito Livio Roma e gli storici dell'antica Grecia. Però in questo contesto sono fioriti i monasteri di vita consacrata, maschile e femminile, prima ancora che la Chiesa fosse organizzata, perché c'era chi, volendo essere come Gesù, diceva pressappoco: Gesù è vergine, anch'io lo voglio essere. Gesù lo è stato tutta la vita, anch'io lo voglio essere. Gesù lo è stato coi dodici, voglio esserlo coi miei compagni di viaggio. Io credo che il come fare ha un'unica ragione, la consapevolezza più o meno profonda delle proprie convinzioni, perché al di fuori, specie oggi, qualsiasi santo, oso dire, davanti alla televisione si trova in difficoltà, perché o spegne o facilmente dice: non è un mondo che mi appartenga. Però l'idea immagine non può non influire, no? Perché l'idea immagine influisce, come è stato dimostrato, sulla nostra persona prima che noi ne siamo coscienti. E quindi l'unico antidoto non è togliere la televisione, non si può, non è rinnegare il mondo, non si può, ci ha messi in questo mondo, no. Però ci possiamo essere in maniera diversa, e in questo i primi cristiani, quando dicevo datevi all'edificazione vicendevole, non era una raccomandazione pedagogica, è dire: se non siete insieme, ma non come numero, come aiuto reciproco che parte dal di dentro, non ce la farete in questo mondo pagano. Tant'è che aggiungevano, vanno di pari passo l'edificazione vicendevole e l'ammonimento reciproco. Paolo lo raccomanda alle prime comunità cristiane. Noi l'abbiamo dimenticato, noi abbiamo imparato ad andare a messa e non essere. Martin Luther King diceva: abbiamo imparato a volare meglio delle aquile, abbiamo solcato i mari meglio dei transatlantici, abbiamo ancora da imparare a vivere da fratelli. Ed è vero, no? Il primo concetto del vissuto cristiano è la fraternità. Erano cuor solo e anima sola, e Gesù se n'era andato da poco, Gerusalemme. Direi che era ancora caldo il posto che ha lasciato prima dell'ascensione. Cuor solo, anima sola, vivevano in comunione fraterna, partecipavano all'Eucaristia, prendevano i pasti in comune, condividevano i beni. Questa piccola società che l'impero romano, ricco di eserciti, ha ritenuto un pericolo e li ha perseguitati. Il motivo religioso è un pretesto, è che loro minavano l'ordine sociale costituito. Pensate a un padrone con 300 schiavi, a cui viene detto: guarda che sono tuoi fratelli. Quelli che si sono convertiti, li liberiamo, e li hanno liberati. Però subito è stato detto loro: fatelo con moderazione, non tutti insieme, altrimenti sovvertite l'ordine sociale. Cosa fanno 300 schiavi liberi che non sanno dove andare a mangiare? No. Okay. Però pensiamo che questi nel 64, persecuzione di Nerone, precedono di 6 anni il primo Vangelo. Quindi Gesù, prima di essere presente nella parola, era presente nella vita. L'annuncio di Gesù è venuto dai gruppi cristiani, che poi dopo l'hanno codificato anche in qualcosa che si poteva leggere, scrivere, distribuire, come si poteva con il sistema di scrittura di allora, con i papiri affini. Però prima di essere scritto sul papiro è stato scritto con la vita, testimoniato dai martiri. Non c'è un, direi, vale per tutti. Pensiamo un Gandhi che diceva: non posso ferirti senza essere io ferito prima, perché siamo la stessa cosa. Gandhi, che non era credente, ci è arrivato, una rarità, però no, non so quanto. Volevi rispondere tu a questo? Perché tu sei una mamma, quindi parli meglio di me. Avete qualche altra domanda?
Mi spiega per cortesia, nelle, dunque, la cosa migliore è che accettino una responsabilità inevitabile della realizzazione in maniera cosciente, mi è chiaro, entusiasta, mi è chiaro, ragionevole, mi è chiaro, appropriata
almeno secondo l'età. A un bambino di 6 anni non dice quello che dice un ragazzo di 16, almeno secondo la capacità di comprendere, almeno secondo la strada fatta, almeno secondo gli aiuti che può avere o non avere. Una cosa è prendere un bambino che sbarca da solo perché ha attraversato il Mediterraneo, una cosa è un bambino che è cresciuto da sempre in una famiglia educante, no? Quindi quello che Gesù faceva, che ha mai detto siate perfetti e io arrivo, voi siete importanti per me, sono venuto per tutti, non guardo le vostre condizioni, chiedo la collaborazione, ma faccio strada, non so. Siete perfetti.
È stato perfetto lei.
Ci vediamo allora lunedì 13 marzo. Tu che sei una prof, vuoi dire qualcosa? Tu che sei... Pina, tu che sei una professoressa, ma anche tu sei una professoressa, anche tu, eh?
Don Guido, se vuoi io ce l'ho una professoressa con mia mamma. Come insegnante aveva colpito il valore della canzone come stimolo. Il problema che riscontro io, penso anche come me chi si trova con gli adolescenti, quindi quelli un po' più grandini, e che la sanzione viene completamente ignorata e quindi è difficile raggiungere lo stimolo, che diventa lo stimolo. E questa cosa è una grande difficoltà che vivo, perché comunque io tendo a dar fiducia ai ragazzi, tendo certo a avere un approccio di crescita appunto e di educazione, però in certi casi è necessaria la sanzione. Il problema è che loro le snobbano completamente e quindi si va a perdere l'autorevolezza, si vanno a perdere tante cose come educatore.
Sicuro. Intanto il difficile è il punto di partenza. Questi qui, esagero, ma per farmi capire, nessuno li rimprovera, nessuno dice loro hai sbagliato, nessuno dice se hai recato un danno, riparalo, oppure chiedi scusa. E quindi partiamo da un retroterra che difficilmente è aperto alla possibilità della sanzione. D'altronde, un cammino senza paletti non è proponibile, perché altrimenti tutto il resto rischia di essere messo in discussione o di valere di meno, se non ci sono qualche paletto almeno iniziale, non so, di rispetto, di attenzione, di disponibilità, di non quello che si diceva dei padri e figli, diventare loro amici è bello, ma non solo, perché l'autorevolezza occorre a tutti i costi conservare l'autorevolezza, perché senza autorevolezza nessun gruppo si gestisce, diventa confusione. Credo che sia faticoso già cominciare con qualcuno, che tutti insieme, adesso sono tanti anni che non faccio più scuola, ma ho fatto scuola nelle medie, nell'età delle medie diversi anni, però il tutti insieme mi pareva quasi mai raggiunto, per incapacità, indubbio, ma quasi mai raggiunto. Riuscivo a fare qualcosa a piccole tappe o a piccoli gruppi o cominciando da qualcuno che cominciava a starci. È faticoso questo, soprattutto oggi. Se io arrivavo a casa e la maestra mi aveva sgridato, avete capito tutti, per cui se riuscivo mi bastava così per non aggiungere altro. Oggi partono e vanno a dire chi è lei da rimproverare mio figlio? Adesso esagero, né? Ma è così. Ma
che dicono, maestra, guarda che io ho un fratello fuori, ti aspetto.
Sì, 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 quindi sì, quindi si vive.
No, quello che mi dicono è che tutti lo pensano, ma poi alla cosa dei fatti non si fa.
Sì, perché spesso in qualche famiglia almeno si dice questo vale per gli altri, non per me. Va bene, allora vi do la buonanotte, grazie che mi avete sopportato. Ecco, ci vediamo il 13 marzo alle ore 21 su questo schermo. Buona serata. Ti ho stufato?